Crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
I giovani e le attese di benessere. Questo è il tema del convegno in programma per giovedì prossimo, 6 maggio, alle 20:30 presso il Teatro Argentina di Roma. Un evento organizzato dall'Ufficio per la Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma. Ci dice tutto Monsignor Lorenzo Leuzzi, direttore della Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma, che è con noi al telefono. Buongiorno Monsignor Leuzzi.
Buongiorno a tutti.
Allora, partiamo proprio dal tema. I giovani e le attese di benessere. Se ci sono attese vuol dire che c'è ancora speranza, quindi un tema in chiave positiva.
Ma credo che noi abbiamo conto nel vissuto dei giovani contemporanei questo bisogno di rimotivare la propria esperienza concreta, di vita concreta. E questo è un aspetto che per noi è molto importante e che vorrei sottolineare, perché abbiamo notato in questi anni che la vita universitaria per tanti giovani è un'occasione per ripensare la propria esistenza, dunque non soltanto un bisogno puramente formativo o di preparazione professionale, ma anche un'occasione per interrogarsi sulle grandi questioni della vita, tenendo conto che entrando nel mondo universitario i giovani si rendono conto che la situazione non è più limitata alla propria esperienza di gruppo, di scuola, di paese, di quartiere, ma assume una dimensione internazionale, una dimensione diciamo pure globalizzata. E questo passaggio credo che pone i giovani di fronte a una domanda fondamentale su come progettare la propria vita, come costruirla, proprio per poter realizzare quel benessere che è il punto di arrivo di un percorso di vita che deve poi tradursi in futuro nelle grandi scelte del matrimonio oppure della consacrazione per i credenti e di impegno anche al servizio della società.
In questo lungo percorso di accompagnamento con i giovani universitari, la Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma, giovedì prossimo, lo ricordiamo, alle 20:30 presso il Teatro Argentina di Roma, offre un'occasione per riflettere e per interrogarsi sulle aspettative e sul futuro, e lo fa con l'aiuto di ospiti di tutti rilievo. Vogliamo presentarli?
Sì, abbiamo invitato, cioè veramente sono i giovani che hanno invitato, perché l'incontro del Teatro Argentina è il terzo incontro culturale dell'anno, è promosso dagli studenti universitari e loro hanno chiesto al professor a Curzio Gennaro, che è un professore di psicologia della Università La Sapienza di Roma, e poi all'attrice Claudia Kohn, che come tutti sanno ha vissuto un momento di importante della propria esistenza, il passaggio ad un'esperienza di fede sempre più profonda, sempre anche più impegnata proprio per il suo servizio e la sua azione, diciamo, apostolica che sta vivendo in questo momento della sua esperienza umana. Ecco, i ragazzi vogliono ascoltare da loro sia per ciò che riguarda gli aspetti più prettamente tecnici, perché sappiamo come anche la stessa psicologia cerca di proporre degli itinerari di formazione al benessere e dunque sapere quali sono i veri percorsi di questo cammino sia per loro ma sia anche poi quando saranno educatori. Ma tutto questo a confronto direi anche nella prospettiva della fede cristiana, perché molte volte c'è questa preoccupazione che la fede cristiana sia, non dico in contrapposizione, ma certamente un po' anatere rispetto a quel desiderio di benessere che è proprio di ciascuno di noi, di ogni uomo, ma soprattutto di ogni giovane. Ecco, io penso che i giovani hanno voluto mettere a confronto, ripeto, un'esperienza di studio come quella della psicologia, che tante volte propone degli itinerari, qualche volta ha teorizzato anche percorsi scientifici di formazione in alternativa alla fede, e invece questa volta coraggiosamente affrontare decisamente il problema se esiste una contrapposizione o se invece i percorsi di formazione psicologica possono e devono essere in un certo senso in sintonia e addirittura sostenuti dall'esperienza della fede, proprio perché dall'esperienza della fede e la formazione umana psicologica non sono due realtà distinte, ma appartengono a uno stesso percorso, che è quello che può veramente permette ai giovani di essere protagonisti della propria vita.
Bene, grazie Monsignor Lorenzo Leuzzi, direttore della Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma, per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie a voi.
Andiamo avanti, cambiamo argomento. Torna la rubrica quindicinale dedicata alla stampa cattolica nel mondo, Sfogliando, rubrica a cura di Angelo Paoluzzi, giornalista di vecchia data, collaboratore storico della Radio Vaticana, già direttore di Avvenire, autore di vari saggi, docente universitario. Nel primo appuntamento di Sfogliando, Angelo Paoluzzi ha intervistato Angelo Scelzo, sottosegretario del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Prima di continuare con la sua inchiesta, Angelo è nostro ospite oggi per illustrare a voi amici in ascolto quali sono i criteri della sua inchiesta, partendo però dagli inizi.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Angelo, come nasce l'idea di Sfogliando?
Senti, ho trascorso nei giornali la quasi totalità della mia vita professionale e devo confessarlo, questa idea mi è venuta come reazione a una insopportabile ipotesi della morte della stampa scritta. Mi faceva male quest'idea che non potesse esistere più quel dolce, frusciante rumore del quotidiano che si sfoglia, della rivista che diventa una schermata, tanto più nel nostro mondo cattolico, dove è grande il rispetto della parola, come ha ricordato la volta scorsa Angelo Scelzo. In principio era il Verbo.
Ma quando hai deciso di impegnarti concretamente, di iniziare la ricerca?
Da parecchio tempo, per un insieme di circostanze. L'inizio è stato quando fui chiamato anni fa a tenere un corso di giornalismo al Pontificio Ateneo Salesiano. Era allora rettore l'attuale segretario di Stato Tarcisio Bertone, e quindi nel preparare la lezione sulla stampa, diciamo confessionale, mi resi conto che mancava una documentazione decente. C'era qualcosa in più sulla stampa italiana ed europea in genere, ma volgendo lo sguardo attorno mi pareva di poter dire «Hic sunt leones».
Ma in che senso esattamente?
Nel senso che prestigiose strutture culturali, anche internazionali, emettevano dati che non avevano nessun riscontro con la realtà. L'UNESCO, che è l'Agenzia Culturale delle Nazioni Unite, in un famoso compendio, si manteneva in una vaghezza asettica, parlava di bollettini senza alcuna precisazione locale, senza nessuna indicazione concreta. Lo stesso annuario della Chiesa Cattolica forniva sì qualche elemento in più, ma in modo anche spesso scoordinato. Poi non parliamo dei poco credibili riferimenti dell'Unione Internazionale della Stampa Cattolica, e addirittura lasciamo da parte i silenzi delle indagini laiche di tutti i tempi. Interi continenti non figuravano a livello di conoscenza comune, e gli stessi cattolici non ne avevano e forse non ne hanno ancora consapevolezza.
Questa, Angelo, è la situazione che hai trovato di fronte. E come l'hai affrontata? Cosa hai deciso di fare?
Allora, con buona perseveranza abruzzese, in 30 anni ho accumulato dati statistici, ritagli di articoli nelle lingue che conosco, notizie colte a volo o rubate in conversazioni personali, schede elaborate dopo incontri, convegni, congressi o qualche conversazione interessante con esperti, in particolare con ecclesiastici interessati all'argomento. Potrei fare dei nomi.
Ma la posizione generale della Chiesa di fronte a questo
problema?
Beh,
proprio
problema?
In quegli anni vedevo montare da una parte l'interesse della Chiesa verso gli strumenti della comunicazione sociale. Non ci dimentichiamo che ci sono 47 messaggi per le giornate delle comunicazioni sociali che rappresentano un corpus, oso dire sapienziale, no? Che ho sentito come incoraggiamento al lavoro di talpa che stavo facendo.
Quindi tutto questo ti ha spinto e motivato ad iniziare questa inchiesta?
Certamente, fra l'altro perché negli ultimi tempi ho notato l'assalto mediatico, astioso, nei confronti della Chiesa su alcuni problemi di fondo, dall'unità della famiglia alla tutela della vita, dal concepimento sino alla sua naturale estinzione, al rispetto dei simboli sacri, per esempio il crocifisso o della persona del Santo Padre, alla dignità di ogni essere umano, vedi per esempio il problema migrazione, alla nuova eresia del materialismo consumista, quello che Giovanni Paolo II e Benedetto XVI condannano. E mi sono chiesto se fossimo consapevoli che abbiamo invece i mezzi culturali per rispondere a quegli attacchi. E ho semplicemente pensato di registrarne l'esistenza e di farlo sapere.
Diciamo che fin qui ci sono le basi sulle quali poggia l'inchiesta. Vediamo adesso invece i criteri con i quali pensi di portarla
ecco,
avanti.
Ecco, i criteri sono quelli di non annoiare l'ascoltatore. Quindi in maniera radiofonica, facendo parlare i protagonisti. Dopo l'intervista a Scelzo di due settimane fa, parleremo con il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, certamente uno dei protagonisti oggi nell'informazione del mondo cattolico, in un quotidiano fra i più importanti d'Europa. Seguirà una specie di tavola rotonda con Andrea Melodia e padre Occhetta, rispettivamente presidente e assistente ecclesiastico dell'Unione Cattolica della Stampa Italiana, che è un'associazione che raccoglie gli operatori della comunicazione. Per quanto riguarda l'Italia, concluderemo con Don Giorgio Zucchelli, presidente dei settimanali cattolici, che è un reticolo di giornali che raggiunge 1 milione di abbonati e quindi può contare su almeno 3 milioni di lettori.
Cifre importanti e sorprendenti, perché probabilmente non tutti sono a conoscenza di questi numeri notevoli.
E di questo potere che ha la stampa, di questa capacità di penetrazione, di diffusione, di questa forza morale che costituisce la parola.
Però sfogliando non si ferma in Italia. Presto varcherà i confini e ci porterà in giro per il mondo.
Sì, ecco, passeremo in terra incognita, o quasi, dall'Europa, dove troveremo interessanti sorprese, cito soltanto quelle dell'Ucraina e quelle della Polonia, al Nord America con la stampa statunitense e canadese, all'Africa, che anch'essa sarà una sorpresa, all'America Latina, al Medio Oriente e all'Asia, esplorando interessanti fenomeni, la stampa missionaria, le edizioni plurilingue di testate uniche, per esempio il Bollettino Salesiano, sempre dando la parola ai protagonisti locali dell'informazione e non nascondendo difficoltà e crisi che questa stampa sta attraversando. Quindi senza snocciolare cifre e numeri, come abbiamo detto, ma con una partecipazione affettuosa degli ascoltatori alla scoperta di un mondo che fa parte del quotidiano vissuto del popolo cristiano.
Allora, appuntamento tra 2 settimane con Sfogliando. Angelo Paoluzzi intervisterà Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. Grazie Angelo e buon lavoro.
Grazie a te Monia.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La presse cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il suo commento al Vangelo di domenica prossima, sesta domenica di Pasqua. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Giovanni. Siamo al capitolo 14, versetti 23-29. Il brano inizia riportando le parole di Gesù ai suoi discepoli. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. E poi continua in un modo molto articolato, è un brano davvero molto ricco, ce lo spiega Don Fabio.
Beh, questo testo che ascolteremo domenica prossima è particolarmente ricco, c'è una inondazione di doni, una parola da ricevere, la dimora del Padre e del Figlio presso di noi, il dono dello Spirito Santo, la pace di Cristo, e un'allegria che è collegata all'esperienza di tutte queste cose insieme, rettamente letta, rettamente accolta. Allora, qui bisogna capire qual è la chiave di questo castello di regali. La parola che proclamiamo in questa liturgia comincia con questa ipotesi: se uno mi ama. E allora succede questo: osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, noi verremo a lui, prenderemo dimora presso di lui, e arriverà il Paraclito, lo Spirito Santo, e riceverà la mia pace. Tutte queste cose sono a grappolo legate a questa condizione: se uno mi ama. Noi dobbiamo un po' capire questa condizione, perché purtroppo la pressione di una certa lettura tendenzialmente un po' esigente, vagamente moralista, che è sempre latente per le nostre paure, per le nostre debolezze umane nell'approccio ai Vangeli, fa sì che questo testo ci suoni un pochino come una richiesta, qualcosa di obbligatorio da fare. Se uno mi ama, e allora osserverà la mia parola e quant'altro. No. Il problema è che tutte queste cose belle, meravigliose, che sono collegate a questa condizione, sono appunto introdotte da un rapporto, da un tipo di situazione. L'amore. Qui si tratta di amare il Signore Gesù Cristo, non come un obbligo, ma come la descrizione di qualcosa che avviene proprio di suo. Quando uno mi ama, quando uno si innamora di me, ecco, prende le mie parole e, come un innamorato, tiene care tutte le cose che gli vengono dette dalla sua amata, e come una amata tiene ogni gesto, ogni particolare del suo amato stretto nel proprio cuore, ecco, avviene così, che uno tesaurizza ogni parola, tesaurizza ogni cosa detta, il ricordo di certe cose dette all'orecchio, sussurrate in un rapporto d'amore. È questo il parallelismo che sta facendo il Signore Gesù Cristo. Avere care tanto care le sue parole. Questo è ciò che alimenta, costituisce, fondamenta il rapporto di amore con Gesù Cristo. E a quel punto avviene una cosa, che questa memoria, queste parole che uno tiene nel cuore, le parole dell'amato, fanno arrivare tutto ciò che lui è, tutto ciò che lui ha da dare. Lui ha da introdurre al Padre e il Padre si introduce per mezzo di lui nella nostra vita e prendono dimora presso di noi. Allora, qui si tratta di pescare a quell'esperienza comune a tantissimi cristiani, non rara per nulla, di memoria di quelle parole meravigliose ricevute. A un dato momento, presto o tardi, a tutti ci è capitato di essere toccati da una parola bella, da qualcosa che ci è rimasto fisso nel cuore. Noi tante volte seppelliamo tutte queste cose qui sotto spazzatura, perdite di tempo, cose di secondo livello, paccottiglia varia dell'esistenza. Ecco, si tratta di andare a scavare sotto il disordine della nostra vita e andare a riprendere in mano quella parola tanto amata, quella parola tanto consolante, bella, che ci ha spronato, che ci ha risvegliato, che ci ha dato dignità, che ci ha dato il senso di noi stessi e il senso della bellezza di Gesù Cristo e del Padre. Per mezzo di quella parola c'è una dimora di Dio in noi. In effetti questo linguaggio della dimora, come altre volte abbiamo ricordato, parla un pochino di questa figura dell'uomo come del Tempio, luogo della dimora di Dio. E in effetti al cuore del Tempio c'era la sede della parola, la sede delle 10 parole che Dio aveva detto al popolo. Avere questa parola nel cuore introduce al rapporto intimo con Dio. In effetti si coltiva la bellezza ricevuta. Il rapporto con Gesù Cristo non parte dal dovere, parte dalla gioia, parte dall'allegria di aver ricevuto qualcosa di consolante, bello, meraviglioso, illuminante. Questa allegria è il motore del nostro cristianesimo. Noi non siamo cristiani perché siamo convinti di verità astratte o siamo risoluti in una via morale di coerenza. Queste cose ci hanno le gambe corte, durano poco e peraltro convincono molto poco chi abbiamo intorno. Noi siamo cristiani perché è bello. Noi siamo cristiani perché riceviamo una parola che illumina la nostra esistenza, che ci consola, che ci perdona, che ci introduce qualche cosa di meraviglioso, mette dentro di noi una luce serena. Ecco, la parola che voi ascoltate, dice questo Vangelo, non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Ecco, scoprire che Gesù rivela il Padre e che avendo ricevuto da Lui una parola bella, un Vangelo meraviglioso, ecco, io attraverso quel Vangelo so qualcosa di Dio Padre che mi ha regalato Gesù Cristo. E a questo punto inizia un continuum, una cosa che dura, che è il rapporto con lo Spirito Santo. Bene o male, il Padre è nel cielo, Gesù Cristo, mio Salvatore, è nel cielo, risorto, e lo Spirito Santo però è presso di me, opera con me. Lo Spirito Santo inizia a fare la sua opera per mezzo di quella bellezza che lo attiva come Paracletos, come Paraclito. Cosa vuol dire Paraclito? Paracaleo è letteralmente ciò che in latino è advocatus, cioè colui che è chiamato da presso. Para, presso, caleo, chiamare. È colui che è il consolatore, cioè colui che sta con il solo, colui che è vicino a uno che sta affrontando le sfide della propria vita. L'antica forma della giurisprudenza ebraica voleva sì, come vediamo anche nel processo di Gesù Cristo, che l'imputato rispondesse in prima persona delle accuse, ma se se lo poteva permettere, non vediamo questo in Gesù Cristo, ma lui ha il Padre che è con lui, poteva chiamare da presso a sé, paracaleo, un advocatus, appunto, il quale si metteva accanto a lui e all'orecchio gli insufflava i consigli giusti per rispondere al dibattimento. Gli diceva quando tacere, quando parlare, quando approfondire, quando essere più succinto, che parole dire. Infatti c'è l'immagine per esempio nel Vangelo di Luca, capitolo 12, di quando sarete chiamati davanti ai magistrati, alle sinagoghe, a rispondere, non preoccupate di preparare prima la vostra difesa, perché in quel momento lo Spirito Santo vi dirà cosa rispondere. Ecco che di fronte alla sfida della vita, di fronte a quel processo costante che è la vita, che chiede risposte, che chiede atteggiamenti di qualità, lo Spirito Santo diventa questo advocatus che ci dà questo consiglio, il quale insegnerà ogni cosa e ricorderà tutto ciò che Cristo ci ha detto. È interessante sottolineare questo insegnare ogni cosa, perché a pensarci bene non è così semplice lasciarsi insegnare ogni cosa, perché ogni cosa è ogni cosa. Lo Spirito Santo insegna ogni cosa. Dice, ma pure, non so, a camminare, sì, lo Spirito Santo insegna pure a vestirsi, sì, anche a ma insegna pure, come dire, come fare, come lavorare, come fare il padre, come svolgere le piccole emergenze di ogni giorno. Sì, insegna pure quello. Insegna tutto, perché c'è sempre un modo cristiano di fare tutto. E c'è sempre un modo secondo il Padre, secondo il Signore Gesù Cristo, di fare tutto. E lo Spirito Santo dà questo consiglio. Attenzione però che la sua natura è quella di proposta, di advocatus, di paracletos, cioè di colui che consiglia, non impone. Lo Spirito Santo non costringe. È interessante però che fa anche un altro atto. Vi ricorderà ogni cosa. Vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Non usa lì un verbo semplicemente mnemonico, ma è composto di con una particella prima del verbo proprio della memoria, che è come se imponesse la memoria. Curioso, abbiamo appena detto che lo Spirito Santo non impone niente, però quando ricorda deve, come dire, sovrascrivere la memoria. In effetti, l'opera di Cristo in noi è cambiare la nostra lettura del passato. Noi siamo la nostra lettura del passato, noi siamo la nostra memoria. Se la nostra memoria viene illuminata, i fatti del passato della nostra vita vengono reinterpretati, riformulati, noi cambiamo, noi diventiamo altri. È grande il dono di chi inizia a aprire la porta a un rapporto d'amore con il Signore Gesù Cristo. Tutte queste cose vengono, come dire, sono introdotte in noi per mezzo di una apertura, l'apertura di un amante verso l'amato, l'apertura di chi apre le braccia verso qualcuno da cui non difendersi più. Se uno mi ama, se uno apre il cuore a questo amore, se uno pesca all'allegria della sua parola, a quell'invito all'amore di Cristo che è stato il ricevere l'annuncio del Vangelo in una maniera o in un'altra, ecco, questo e molto altro abbiamo da ricevere.
Grazie a Don Fabio Rosini, per oggi è tutto. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo.